Andiamo a disturbare anche a Torino il direttore di Tutto Sport, Guido Vasciago, che ringraziamo perché insomma inserisce questo collegamento in mezzo a mille impegni. Direttore, buonasera, grazie per essere su Radio Firenze Viola intanto.
Buonasera a voi, grazie buonasera dell'ospitalità.
Ci dà la sua visione di Ken alla Fiorentina? Perché qui siamo un po' perplessi, ecco, userei questo termine. C'è chi è più arrabbiato, chi invece è più fiducioso e chi è più contento. Siamo ancora al 27 giugno, quindi dare una valutazione generale sul mercato della Fiorentina è impossibile. Forse dare una valutazione su Moise Ken a 24 anni è più facile.
Ma Moise Ken è un giocatore criptico per chiunque voglia,
quindi no, quindi non è più non è facile dare una versione.
No, non è facile, non è facile perché è un giocatore criptico, è un giocatore che tuttora non riesco a esprimere un giudizio su di lui dopo parecchio che lui, se non vado errato, ha esordito e ha fatto il suo primo gol in Serie A a 16 anni, quindi
sì,
8 anni fa.
8 anni fa, sì.
Ed è stato il primo 2000 a esordire e poi il primo 2000 a segnare in Serie A. Dopodiché poi il suo percorso sembrava essersi perso quando era andato al Verona, era tornato a Torino, non aveva fatto granché, poi è andato al Paris Saint-Germain e invece ha fatto molto bene, hanno un ricordo di lui a Parigi buono. Si era riperso all'Everton, è tornato alla Juve e in questi diciamo 3 anni di ritorno alla Juve ha combinato poco. L'anno scorso ha chiuso a 0 gol, che non è esattamente uno score importante per un giocatore, però io a Ken ho visto fare delle cose meravigliose, delle cose di talento puro, soprattutto in area, e gli ho visto fare delle cose meno meravigliose, a volte proprio brutte, lontano dall'area. È un giocatore che forse si è un po' fermato nella sua evoluzione tecnica, nel gioco lontano dalla porta. In area credo che sia eccellente, nonostante appunto parta da questo 0 gol dell'anno scorso, che è un po' imbarazzante. Però ha giocato anche poco, ha giocato in una squadra come la Juve dell'anno scorso, che faticava a creare gioco, faticava a creare manovra offensiva, insomma non hanno segnato tanti gol quelli della Juve l'anno scorso, quindi insomma ha una parziale giustificazione. Io credo che Ken sia un giocatore che debba ancora esprimere il suo vero potenziale e che quindi da questo punto di vista, vi sentivo parlare di scommessa, sì, è una scommessa e potrebbe essere una scommessa anche clamorosamente vincente se tutti i pianeti si allineano. È ovvio che è un giocatore che deve a questo punto rendersi conto che questa è probabilmente la sua ultima occasione. Se lui si rendesse conto di questo e trovasse in Palladino un allenatore in grado di in qualche modo trovargli una collocazione all'interno del gioco e un ruolo, ma un ruolo non soltanto tecnico, anche un ruolo di all'interno dello spogliatoio, potrebbe anche accadere il miracolo e potrebbe essere che Ken esplode a Firenze. E tra l'altro anche l'Italia ritrova un giocatore che per un certo periodo sembrava potesse aver risolto i problemi d'attacco dell'Italia, che in questi giorni vediamo continuano a proseguire, ecco. Quindi è difficile esprimere un giudizio su Ken, perché potrei dare un giudizio negativo, ma mentirei al fatto a me stesso, anche al fatto che ci sono certe cose che gli ho visto fare che mi sembravano cose di un giocatore di grande qualità.
Perché venendo alla stagione appena conclusa, no, al di là degli 0 gol, io ricordo anche, chiaramente vedendola non tanto di sfuggita, perché comunque da chi fa il nostro lavoro, poi soprattutto le partite delle big della Juventus, spesso capita di seguirle, io ricordo anche dei fischi per Moise Ken, però dall'altra parte anche una discreta fiducia da parte di Allegri, no? Nonostante gli zero gol, una fase di stagione in cui quasi Vlahovic doveva lottarsi il posto, soprattutto con Milik, ma a volte anche con Moise Kean. È una visione da chi la vedeva in maniera esterna, oppure è effettivamente quello che è accaduto?
Beh, diciamo che forse solo l'ultima cosa è sbagliata, nel senso che Vlahovic non ha mai dovuto giocarsi il posto con Kean, però c'era fiducia a un certo punto da parte di Allegri, perché c'è stato un momento in cui Kean era molto, aveva una bella gamba, era molto in forma. I fischi l'anno scorso a Torino li hanno presi un po' tutti, quindi quello non fa testo. L'anno scorso, devo dire la verità, c'è stato un momento in cui gli hanno anche annullato un paio di gol, tra l'altro per i soliti fuorigioco, no, di mezzo. Mezzo scarpe fuori gioco, però diciamo che sul giudizio del giocatore quello lì potresti anche considerarglielo come gol, nel senso, lì è stato sfortunato, non è stato un errore tecnico il suo. No, c'è stato un momento della stagione in cui oggettivamente ha anche lavorato molto per la squadra. Io mi ricordo dei 6.5 in pagella, pur non avendo magari tirato in porta in modo particolarmente pericoloso, ma perché aveva in ogni caso lavorato per la squadra. Quindi, insomma, non è stata una stagione pessima quella appena passata. Certo, il problema è l'attaccante, poi alla fine
vede 0-1 alla voce gol,
deve far quello. Ricordatevi sempre forse uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani, che è Adriano Galliani, che diceva: i centravanti si scelgono con l'almanacco Panini in mano.
Sì.
Trovo che sia una delle perle di saggezza che ogni dirigente dovrebbe appuntarsi nel suo ufficio e appendersi come cartello.
C'era anche quella famosa frase di Corvino, da cui mi dissocio, però, che si può sbagliare la moglie ma non il portiere e l'attaccante. Io mi dissocio, però l'aveva detto Pantaleo Corvino.
La Corvino, esatto, non esattamente un uomo, come dire, illuminato.
Comunque
sulla parità dei diritti, però illuminato, sì, per quello che riguarda il calcio.
Il mondo del calcio. Ma posso chiederle anche un commento da direttore di Tutto Sport su quello che poi ci diceva Chiara qui al mio fianco, sui rapporti tra Juventus e Fiorentina? Cioè, io che ho comunque degli amici che seguono la Juventus, per lavoro comunque abbiamo a che fare quotidianamente anche con giornalisti che lo seguono, tutte le volte che parlava, soprattutto con Misso, no, e veniva tirata in ballo la Juventus, c'era un po' di stizza, e comunque è evidente che il presidente citasse spesso il club bianconero, non ultima tra l'altro ci fu la prima pagina proprio di Tutto Sport, no? Ora non ricordo esattamente il titolo, ma insomma era: il Viola Park è stato pagato da Chiesa e Vlahovic. Insomma, c'è questo rapporto in cui a parole sembra esserci tensione, poi però ogni estate ci ritroviamo a metterci al tavolo, come ha detto Chiara, con la Juventus, e prima Arthur, e prima Mandragora, e prima ancora le cessioni.
Io credo che Commisso sia un uomo d'affari, e sia un uomo d'affari bravo, altrimenti non avrebbe fatto tutti quei soldi, detto in maniera brutale, e non avrebbe avuto tutto questo successo se non fosse stato un uomo d'affari bravo, efficiente, come dire, oltretutto non uno che ha ereditato e che quindi è uno che si è costruito tutto quello che ha a disposizione da solo. Quindi lui è un uomo d'affari. Gli uomini d'affari tendenzialmente non sono filosofi, e quindi se si tratta di chiudere un affare in un verso o nell'altro, lui si siede con chiunque, non è che ne fa un problema di ideologia. Le ideologie vanno poco d'accordo con il mondo degli affari, che si tratti di televisioni, che si tratti di acciaio o che si tratti di calcio. Le ideologie vanno lasciate da parte se tu vuoi essere un cinico uomo d'affari, e di solito sono quelli che hanno successo. Quindi io credo che, a prescindere da quello che Commisso dica, lui sia un uomo d'affari, e quindi quando vede che si può fare un affare si siede e lo chiude. Soprattutto quelli in uscita direi che sono stati notevoli come affari. Questo in entrata vedremo se si rivelerà un affare giusto o sbagliato, non possiamo dirlo adesso, però a me non sembra che sia un problema questo. Poi il calcio da noi in Italia ha una dose di ideologia molto forte. L'anti-juventinismo è quasi un mestiere per certi versi, e comunque è una filosofia radicatissima in molte piazze italiane.
Sicuramente a Firenze.
E quindi io credo, esatto, penso a Firenze, penso a Bologna. Quindi io penso che poi ogni tanto se il presidente deve fare comunicazione può anche appoggiarsi su quel filone, che è un filone fortunato, che certamente lo fa gradire ai tifosi della Fiorentina. Però io poi credo che da una parte ci sia il comunicatore, dall'altra ci sia l'uomo d'affari. Io credo che appunto l'ideologia e certi discorsi molto ideologici sul calcio vengono lasciati da parte poi quando ci si siede al tavolo a parlare d'affari. Peraltro io non sono neanche come dire, ritengo che una società come la Fiorentina, un presidente come commisso abbia anche diritto di dire certe cose, considerando il fatto che lui i conti li ha sempre tenuti
in regola,
perfettamente a posto, quindi però appunto io distinguerei un po' il fatto che io non so quante volte lui parli per fare un po', come dire, toccare la pancia, grattare la pancia dei tifosi della Fiorentina, che se sentono un dirigente parlare male della Juve sono certamente contenti, e poi però appunto se si tratta di vendergli Vlahovic a 75 milioni gli vende Vlahovic a 75,
lo si fa.
E ci mancherebbe ancora, nel senso che poi quando si tratta di fare un affare non è che ti fai vedere il colore.
Sì, business is business. Prima di salutarla, un'ultima domanda su Zaniolo invece. Parlava del ruolo anche potrebbe avere, almeno che ha avuto Ken, che ci si immaginava potesse avere per la nazionale. Forse si può dire veramente quasi la stessa cosa per Zaniolo. Anche lui in orbita fiorentina, per lui l'accordo ancora non c'è, perché c'è soprattutto l'Atalanta che ci sta provando. Però ecco, dovessimo poi richiamarla in caso di accordo per Zaniolo, lei Zaniolo, Ken, anche Sottil, il loro grande amico, tutti a Firenze, come li vedrebbe? Forse un po' troppo?
Zaniolo e Ken insieme sono una miscela esplosiva.
Pericolosa, sì.
Chiedere a Mancini, chiedere a Roberto Mancini e anche agli allenatori dell'Under 21.
Gigi Di Biagio, sì. Che...
Esatto, che li hanno avuti e hanno avuto a che fare con loro. È un'amicizia pericolosa dal punto di vista del fuoricampo. Mi dicono che Ken è un po' maturato, non so se sia vero, magari questa sarà la prova. Certo che tutte e due, parliamo dal punto di vista tecnico, lasciamo perdere il fuoricampo, che poi appunto si tratta di gossip. Io poi a me piace parlare di cose di cui ho reale contezza e non di cose che si dicono e di cui non si hanno la prova. Diciamo che anche Zaniolo rispetto a Ken, invece, su Ken io ho dei dubbi sul fatto che, ho detto, non ho ancora capito che giocatore è. Per me Zaniolo è un fenomeno Zaniolo, perché lo ha dimostrato tante volte in campo di essere un fenomeno. È un fenomeno che si butta via, cioè Ken non sappiamo ancora se è un fuoriclasse o meno, ho l'impressione che possa diventarlo, ma non lo sappiamo. Zaniolo non ho dubbi sul fatto che sia un fenomeno, è un fenomeno Zaniolo. Però in questi ultimi anni ha fatto di tutto per buttarsi via, per non coltivare in maniera adeguata il suo talento.
Sì,
ecco, uno come Zaniolo, oltretutto anche, devo dire, legato alla sfortuna, perché è soltanto colpa sua, è stato molto sfortunato con gli infortuni, molto spesso è stato fermo per lungo periodo e questo poi incide sulla carriera. Però se Zaniolo trova l'efficienza fisica e la motivazione giusta, ecco, quella non mi sembra una scommessa, quello mi sembrerebbe un gran colpo. Zaniolo, diciamo, anche soltanto all'80% delle sue possibilità, è un giocatore che in questa Serie A fa la differenza.